I giochi dell'armonia presenta.
I sei giorni della creazione. Un cammino di discernimento spirituale proposto da Don Fabio Rosini. Settimo incontro. La terra produca esseri viventi.
Dal libro della Genesi. Dio disse: la terra produca esseri viventi secondo la loro specie, bestiame, rettili e animali selvatici secondo la loro specie. E così avvenne. Dio fece gli animali selvatici secondo la loro specie, il bestiame secondo la propria specie, e tutti i rettili del suolo secondo la loro specie. Dio vide che era cosa buona.
Un caro saluto da Monia Parente, buona domenica a tutti voi. Siamo al settimo appuntamento con le catechesi di Don Fabio Rosini dedicate al discernimento spirituale. Abbiamo ascoltato in apertura la prima parte del racconto biblico del sesto giorno della creazione. Dunque questo sesto giorno verrà trattato in due puntate, quella odierna e poi quella che conclude anche l'intera serie che potrete ascoltare domenica prossima. Il mio compito è solo quello di salutarvi all'inizio di questo incontro. Ci ritroveremo per un breve saluto in chiusura. Lascio subito il microfono a Don Fabio Rosini.
Sì, molto semplicemente noi abbiamo preso questo testo della Genesi, l'apertura di tutte le sacre scritture, l'apertura della Bibbia, in una chiave di vita spirituale, cioè leggendolo come un paradigma di vita spirituale. Allora siamo partiti dal primo giorno, dove Dio dice sì alla luce, e vuol dire che bisogna partire dalle prime evidenze per potersi muovere nella vita interiore. Nel secondo giorno abbiamo visto che Dio fa delle separazioni e pone un firmamento, ci sono delle acque superiori e dobbiamo scoprire le nostre priorità, e sono molto importanti. Nel terzo giorno Dio mette un argine alle acque che non permettono la vita, ed ecco che compaiono i limiti, che sono molto importanti per iniziare a mettere ordine nella nostra esistenza. Nel quarto giorno compaiono la luce del giorno e la luce della notte. Sono ispirazioni, luci che ci aiutano, e anche confusioni, suggestioni, che sono luci notturne che ci confondono. E quindi dobbiamo entrare proprio in questo giorno nel discernimento, come abbiamo spiegato a suo tempo. Quindi abbiamo visto il quinto giorno, dove compare la vita biologica, in quanto vita dei pesci nelle acque del mare, e la vita dei volatili, degli uccelli che volano nel cielo, non è ancora la vita più vicina alla vita umana, e questa vita è un ordine di Dio, secondo la propria specie, ed è una realtà di benedizione, la vita come cosa che noi riceviamo da Dio per come è, e dobbiamo saperla vivere per come è. Ora noi entriamo nel sesto giorno, che è l'ultimo ed è logicamente il più magniloquente, il più grande, quello dove apparire all'uomo, ma prima vediamo che c'è un gradino d'ingresso neanche troppo piccolo. L'apparizione del bestiame, dei rettili, degli animali selvatici, cioè gli esseri viventi che stanno sulla terra, la vita che ci circonda normalmente. Ecco, in una lettura spirituale di questo testo noi ci siamo imbattuti, ci imbattiamo in questa realtà, questa strana frase: la terra produca esseri viventi. Ovvero sia, la vita non appare così perché appare, non viene creata come la luce, come il sole, così ci stanno, punto e basta. No, c'è un ordine di produzione. La terra produca esseri viventi. Se noi andiamo bene a vedere, a livello degli autori spirituali, dei padri, notano che qui c'è qualcosa di un po' strano, c'è come un salto. Noi passiamo dalla terra alla vita, cioè la terra è un materiale inerte. Passiamo dal regno minerale al regno animale. Cioè, come poi vedremo nella creazione dell'uomo nel secondo racconto, che è il secondo capitolo della Genesi, dove l'uomo è un essere fatto di fango, no? È impastato, è terra, e tutto a un tratto diventa un essere vivente. C'è un salto. Prima è semplicemente un pupazzo di fango, poi diventa un uomo. Ecco, questo salto lo vediamo già qui, in questa realtà. La terra produca esseri viventi. Che cos'è qui? È la realtà inerte che produce la vita. Ciò che è privo di vita diventa vita. Nella vita spirituale noi dobbiamo fare questa esperienza, perché la vita naturale segue le sue logiche, ma noi stiamo occupandoci in questa avventura che stiamo facendo insieme con queste trasmissioni della vita interiore, della vita spirituale, della vita alta, della vita soprannaturale. Ecco, nella vita spirituale la vita più alta è quella che sorge dal nulla delle tribolazioni, dal nulla della terra, delle umiliazioni, delle cose che sono morte. È l'esperienza pasquale, l'esperienza di qualche cosa che sorge dal suo contrario, sorge dalla sua negazione. È una terra che produce vita. È il passaggio dalla polvere alla gloria, dalla realtà che non ha niente di vitale in sé, e per l'esperienza della potenza di Dio diviene esperienza di vita. Allora, trarre la vita da ciò che non ha vita, lo stiamo dicendo in tutte le forme, è l'esperienza che si fa nella potenza di Dio. Trarre un santo da un peccatore, tirare fuori un cristiano da un figlio d'uomo, tirare fuori un figlio di Dio da un essere confuso e contraddittorio, come siamo tante volte tutti noi. Vedere la potenza di Dio nel fatto che c'è una vita straordinaria che sorge, ci sorprende, ed è quella vita che sorge dal nulla. Quella cosa per cui uno si trova a contatto con un'esperienza di dolore, e quel dolore, nella sua potenza, Dio lo fa diventare momento di crescita, momento di bellezza, momento di acquisizione, non di perdita. Questa è l'esperienza cristiana. L'esperienza cristiana è l'esperienza della vita che sorge dalla morte, la luce che sgorga all'interno di un momento di tenebra, l'esperienza del vedere la potenza di Dio che crea dal nulla. Questa dimensione straordinaria è la dimensione fondamentale della realtà dell'esperienza pasquale, come abbiamo già detto, permea tutta la vita spirituale. Ci svegliamo ogni mattino per vivere una vita pasquale, per vivere una vita dove vediamo la potenza di Dio. È paradossale tutto ciò. C'è appunto un latente paradosso in questo versetto 24 del libro della Genesi e del capitolo primo. La terra produca esseri viventi. Questa è un'esperienza che io devo fare e rifare e rifare, che la terra produce vita, novità. Tutto questo, per esempio, è il segreto, una chiave per leggere il primo grande discorso che Gesù fa nel Vangelo di Matteo, il discorso della montagna, e la bellezza e la paradossalità delle beatitudini. Se uno pensa che si dice lì che sono beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli, cioè questa condizione di povertà li mette in condizione di poter possedere il più grande dei possessi. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. No, come sarebbe a dire, sono beati quelli che stanno bene, che ridono. No. Per vedere la consolazione di Dio bisogna sperimentare il pianto. Beati i miti, che sono quelli che non combattono, perché erediteranno la terra, cioè avranno proprio ciò per cui si combatte per il territorio. Ebbene, chi non combatte sarà colui che vincerà. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia. Questa condizione di fame e sete, di qualcosa che è molto più grande che non come mangeremo, come berremo, come vestiremo, chi siamo nel mondo, quanto abbiamo, no, è il regno dei cieli, la sua giustizia che vengono cercati. Ecco, questa è la condizione per essere sazi. Sperimentare la sazietà è partire da una sete e da una fame profondissima e difficilissima da sfamare. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia, cioè curiosamente chi si mette nelle condizioni di ammettere, concedere all'altro il diritto di sbagliare, sperimenta lui stesso la misericordia, la trova. Ecco, i puri di cuore sono coloro che non accettano il cuore senza discussioni, lo mettono in questione, e questo è un combattimento. Ebbene, questa cosa qui, che è un mettersi in desintonia con parti di noi stessi, ci metterà in sintonia con Dio, che cosa curiosa, ci farà vedere Dio. E gli operatori di pace, che sono quelli che molto spesso poi pagano la pace con il loro sangue, questi saranno proclamati figli di Dio, e i perseguitati possiederanno il regno dei cieli. Allora, queste sono cose che logicamente abbiamo anche in altre trasmissioni sottolineato, che sono dimensione essenziale della vita cristiana. La vita cristiana è passare di gloria in gloria, di Pasqua in Pasqua, sperimentando il contrario di ciò che fa il peccato. Cosa fa il peccato? Trasforma la vita in terra, trasforma la vita in morte. L'uomo, infatti, curiosamente vivrà il processo contrario nel peccato. Mentre nella creazione l'uomo da terra diventa vita, gli si dirà dopo il peccato: tu tornerai alla terra e sarai trasformato in polvere. È la corruzione della realtà. Qui purtroppo c'è da dire una cosa che è sgradevole, ma nella vita spirituale prima o poi bisogna focalizzarla. Non c'è via di mezzo. Non c'è una terra di nessuno fra l'andare verso la gloria di Dio e andare verso la dispersione, lo sfaldamento del nostro essere. L'uomo o punta alla vita alta o non ha nemmeno quella media, ha quella bassa. La mediocrità è già miserabile fallimento. Noi dobbiamo vedere la gloria di Dio, dobbiamo fare questo salto, ma questo non è un obbligo, è una felice necessità. Non possiamo accontentarci, non possiamo vivere senza fare questa esperienza, vedere la vittoria di Dio in noi e fuori di noi su quello che è nulla e farlo diventare realtà buona, realtà bella. Invece noi con il peccato siamo rovesciati rispetto alla nostra autenticità, rispetto alla nostra prospettiva. È un meccanismo di autodistruzione quello che è latente nel peccato, è un meccanismo di degenerazione dove io torno alla terra mentre sto in questo viaggio fra la terra e il cielo, mentre sto in questo viaggio dal nulla alla vita, io torno al nulla. Lo strumento fondamentale per fare questo salto è logicamente ciò che noi magari anche temiamo di più, no? Ciò che ci mette di fronte alla nostra limitatezza, la croce, la tribolazione, la difficoltà, ed è proprio lì che queste cose che sembrano distruggerci ci fanno sperimentare la potenza di Dio, se non scappiamo da queste cose. È vero che la redenzione arriva pienamente quando si fa un salto fuori dalle potenze umane, quando si vede qualcosa che è di più di ciò che le mie mani possono produrre. Io non potrò mai trasformare la terra in vita, solo Dio lo sa fare. Io non potrò mai trasformare l'inerte realtà della mia esistenza nella gloria del regno dei cieli. Ma perché io possa vedere questo, devo sapermi lasciar lavorare. È veramente un momento di serissima inerzia, serissima, difficilissima incapacità di risolvere il problema e vedere Dio che lo risolve. è l'abbandono, quello che trasforma il nostro nulla in vita. A questo punto vale la pena di fermarsi a notare una frase che nella seconda parte del sesto giorno vedremo variare, ma qui puntualizziamo qualcosa che è comparso in quasi tutti i giorni, nel primo, nel terzo, nel quarto, nel quinto e quindi nella prima parte del sesto. Questa frase che dice la scrittura: Dio vide che era cosa buona. Ecco qua. È comparsa la vita, ma prima ancora è comparsa la realtà, la materia, la luce, il mondo stesso, l'universo, le stelle. E Dio ha sempre guardato, vide che era cosa buona. Il mondo è cosa buona. Questo è stato detto fin qui e questo è il momento per sottolineare questo punto. Non è possibile veramente crescere nella vita spirituale, nella vita interiore, nella felicità, se non partiamo da questa affermazione di bontà della vita, che la vita è cosa buona, che la vita è bella, che vivere è cosa buona, che il mondo è una cosa benedetta e bella, è qualcosa che dobbiamo accogliere profondissimamente. Non si mette in questione la realtà, si mette in questione l'attitudine davanti alla realtà. La frase è interessante perché Dio vide che era buono. È come qualcosa di oggettivo che Dio riconosce. Lo ha fatto lui, lo vide e non lo fa diventare buono. È buono e lo riconosce tale. Perché dire questa frase? Se vogliamo è pleonastica, no? Che c'è bisogno di dirlo che Dio ha fatto una cosa buona? No, Dio la vede, la guarda come cosa buona. La realtà è fruibile in quanto buona. Dio stesso, il creatore, la guarda ed è contento. C'è una bellezza, è una cosa buona. Ecco, qui bisogna imparare a guardare le cose nella prospettiva di Dio, chiederci di tutto quello che ci succede, ma questo Dio come lo vede? C'è un ritornello in un libro, che è un libro interessantissimo, il libro dei Giudici, il libro che narra di quei 200 anni che passarono fra la conquista della terra promessa e l'istituzione della monarchia. Quello fu un tempo di grande confusione. La struttura tribale si mostrò insufficiente per mantenere un'identità e affrontare così le sfide dei nemici, della condizione anche della preservazione del culto del Dio di Israele. Ecco, ma quel tempo fu un tempo in cui Dio mandò dei giudici che erano coloro che avevano discernimento, che avevano buona visione della realtà, e un ritornello continua sempre in questo libro un po' trascurato dalla nostra liturgia e dalla nostra meditazione, invece un libro straordinariamente importante. Nel libro dei Giudici, appunto, torna continuamente: ognuno faceva ciò che era bene ai suoi occhi. E qua e là viene detto: ma questo non era bene agli occhi del Signore. Ciò che è bene ai nostri occhi. Il discernimento di cui ci stiamo occupando, la vita spirituale verso cui vogliamo salpare, verso cui vogliamo dirigere i nostri sforzi, è iniziare a essere liberati da occhi confusi e iniziare a vedere le cose con gli occhi di Dio. Come si guardano le cose? Come le vede Dio? Come si guardano i limiti, le tribolazioni che abbiamo poco fa accennato? Come si guardano i problemi, anche le cose importanti? È interessante che il Vangelo di Luca, nel racconto delle tre tentazioni, mette per seconda quella che Matteo mette per terza. Ed è il momento in cui Satana mostra a Gesù tutti i regni della terra, ed è interessante che dice in un istante, gli mostrò tutti i regni della terra. E La frase greca di quella in un istante, alla lettera vuol dire in un punto del tempo. La gloria dei regni della terra, se la guardi in un punto del tempo, la vedi gloriosa. Se ne vedi la durata, vedi la sua caducità, vedi la sua corruzione. La gloria del mondo dura poco, ma se la guardi per un momento, sembra seria. Se guardi la gloria di qualcuno che oggi come oggi sta avendo successo e si sta fermando, se la guardi in stigma cronu, come dice in greco, in un punto, in uno stigma del tempo, ecco, allora sembra straordinaria. Così non si guardano le cose. Le cose si guardano come riguarda Dio, cioè dal punto di vista dell'eternità. Quante volte le cose sembrano assurde, terribili, insopportabili, insostenibili, e invece bisogna guardarle come cose buone secondo Dio. Perché? Perché c'è una durata, c'è un dopo. Certe cose che ci angosciano passano, finiscono, finiranno. Bisogna saper guardare con la virtù teologale della speranza, che è avere il senso dell'opera di Dio e della durata di Dio, che alla fine si erge e spazza via tutte le cose che ci terrorizzano, ci impauriscono. Ciò che è bene agli occhi di Dio, ciò che è visto da Lui come cosa buona, tante volte guarda la trasparenza, la immaterialità di certe cose per cui noi ci angosciamo. È uno sguardo che è lo sguardo della trasfigurazione. Quel momento in cui, per dono, ai discepoli è dato di vedere Gesù tutto intero, per come è, non solo uomo, ma anche figlio di Dio, Dio stesso. Vedere Lui nella sua gloria, iniziare a vedere le cose secondo la loro dimensione invisibile, guardarle come le guarda Dio, guardarle nella loro consistenza, secondo eternità, secondo bellezza. È interessantissimo che nella scrittura, talvolta, i ciechi sono quelli che vedono bene. Così Isacco, che sbaglia figlio perché è cieco, ma in realtà azzecca il figlio, anziché benedire Esaù, benedice Giacobbe, perché è quello che veramente Dio ha scelto. Ma Isacco non aveva questa intenzione, ma siccome è cieco, ci prende, sceglie bene. E così Sansone, proprio nel libro dei Giudici, quando diventa cieco, finalmente inizia a capire le cose della vita. E anche Paolo di Tarso, da cieco, inizia a vedere, inizia a capire la verità. Dio non guarda la vita in un momento solo. Dio guarda la vita secondo ciò che può produrre. Noi possiamo guardare una persona e dire che cosa ci facciamo con questo, ma Dio sa trarne un santo da un uomo. E noi dobbiamo saper guardare le cose secondo speranza, guardare le cose con fiducia, guardare le persone intorno a noi e dargli una chance, dargli una possibilità, guardare che sono sempre e comunque cose benedette, realtà buone. Lo sguardo spirituale guarda a tutto come una grazia, guarda a tutto secondo Dio, secondo il bene.
Grazie a Don Fabio Rosini per questa catechesi. Vi ricordo come sempre che la prossima puntata conclusiva di questa serie andrà in onda domenica prossima, sempre alle 7 del mattino e in replica alle 21. Vi ricordo anche che è possibile scaricare e riascoltare le puntate precedenti su radiovaticana.va/105 nella sezione I giochi dell'armonia. Da Monia Parente, grazie per averci seguito fin qui e ancora buona domenica a tutti.
I sei giorni della creazione. Un cammino di discernimento spirituale proposto da Don Fabio Rosini. Settimo incontro. La terra produca esseri viventi.